mi lasciate fare una cosa un po' strana, una riflessione che ritengo che possa comunque aiutarci a capire cosa vuol dire poi che la parola di Dio deve entrare nella nostra storia, cosa vuol dire che le scelte che stiamo facendo devono essere illuminate dalla parola di Dio. Ecco, lasciatemi appunto tentare una connessione, una sorta, qualche spunto evidentemente, di discernimento che mette insieme un po' queste tre prospettive, la prospettiva evidentemente del Vangelo che invia i discepoli ad annunciare il Vangelo nelle città e nei villaggi degli uomini, la figura di Benedetto, che proprio l'altro giorno celebravamo. Benedetto, sapete, è stato nella storia uno dei punti più luminosi, un punto di riferimento per tutto il cristianesimo e in particolare per l'Europa. Sapete che Benedetto è appunto il protettore dell'Europa. E in terzo luogo, appunto, una serie di urgenze, di responsabilità che ai nostri giorni ci vengono proposte anche come cristiani dei complessi problemi dell'unificazione del mondo per alcuni versi e dell'Europa in particolare. Sapete che noi italiani, al di là delle stupidate, appunto, siamo nel semestre nel quale tra l'altro si sta costruendo in qualche maniera la carta dei valori, dei diritti, dei consensi e quindi della civiltà europea, in qualche maniera, la carta costituzionale dell'Europa. Ecco, mi sembra che questo sia un nesso attorno al quale possono essere fatti alcuni ragionamenti cristiani, e anzitutto qualche cenno alla figura di Benedetto, di cui si sa poco, però quel poco che si sa è sufficiente e già lo conosciamo. Sapete, Benedetto vive tra la fine del V secolo e l'inizio del VI secolo, quindi è proprio l'epoca del crollo del sistema romano, del sistema della civiltà, per alcuni versi il sistema della creazione, appunto, compreso tutto evidentemente, il crollo dell'antico ordine romano e il sorgere di una nuova civiltà sotto la pressione di nuovi popoli, di nuove culture, che segnano appunto l'alba dell'Europa. Per questo appunto vive come fondatore in qualche maniera dell'Europa. Sapete, l'impero si è diviso, l'impero d'Oriente continuerà ancora per 10 secoli a Bisanzio nella civiltà bizantina con una sua logica, in Occidente si assiste a questa ondata continua di popoli germanici, di ondate di quelli che noi chiamiamo i barbari, che si accavallano, in parte si integrano, in parte distruggono e comunque costruiscono poi questa temperie civile che elaborata dall'impero cristiano, virgolette, diventerà la civiltà occidentale, europea in particolare. Quando Benedetto a Cassino scrive la sua regola, per darvi solo qualche notizia, è appena morto Teodorico e imperversa per decenni la terribile guerra tra i bizantini e gli ostrogoti, e la Chiesa è lacerata profondamente dall'eresia ariana, e il cristianesimo viene mantenuto e insieme viene cementata questa nostra civiltà da chiese diocesane, da grandi figure di vescovi e da monaci, dal monachesimo. E Benedetto è appunto uno dei grandi monaci, forse il più grande di tutti. E come tanti altri fondatori di monachesimo, la sua storia avviene per fuga dal mondo. È un giovane di Norcia, nato pressappoco attorno al 490, che interrompe i suoi studi classici per scappare da un mondo corrotto e, come dice lui, per cercare una via che lo aiuti a piacere a Dio solo, per cercare la volontà di Dio. E incomincia a condurre, interessante questa via, incomincia a condurre una vita da anacoreta terribile, quasi da bestia, solitaria. Questo affascina un po' di persone che gli vanno attorno, cercano di fare vita comune, poi le solite storie, cercano di avvelenarlo perché lui è troppo esigente, pretende troppo, mira troppo in alto, finché riesce a subiacco in realtà a organizzare una serie di piccole comunità, di piccoli monasteri, 12 piccoli monasteri, fraternità, che vivono sotto la sua direzione, sotto la sua paternità, no? Lì lascia l'idea di abate. Però lì poi parte la gelosia del clero locale e una serie di disavventure lo obbligano a lasciare Subiaco e va a stabilirsi nel 529 a sud di Roma, in quello splendido luogo dove c'era un tempio pagano che viene distrutto, a Cassino. E da lì sta lì gli ultimi 30 anni della sua vita, non si muove più per niente dal monastero, da questa cascina, noi diremmo, cristiana, no? Da questa cittadella cristiana. Ed è durante quest'ultima tappa della sua vita, per 30 anni, che elabora poco alla volta la sua regola, la grande opera di Benedetto, vi meraviglierete, è una costituzione, è una regola di vita, sono alcune regole di comportamento, di accordo di vita di una comunità, la regola di Benedetto, che è in pratica la codificazione. Ecco, qui vi chiedo attenzione, è la codificazione di una forma, di uno stile di vita cristiano, cioè il tentativo di dare forma, attraverso, lo accenneremo, attraverso delle pratiche umane, il mangiare, il lavorare, il digerire, lo studiare, il perdonarsi, l'aiutarsi, non invecchiare, il morire, attraverso queste pratiche umane, trovare in qualche maniera un'espressione alla volontà di Dio, una vita cristiana appunto. Questa forma di vita cristiana che ha dei canoni, che ha una disciplina, che ha una regola appunto, verrà poi tra le tante regole canonizzata dalla riforma carolingia, la fortuna del benedettismo sta qui, la riforma carolingia, dopo aver studiato le varie regole monastiche, ergerà a regola ufficiale quella di Benedetto e quindi diventerà per alcuni versi un pilastro del cristianesimo occidentale, ma dello stesso Occidente. Cioè, vedete come un cristiano che va a vivere in una grotta per conto suo, poi gli vengono degli amici, inventa una forma di vita che in realtà dà vita per secoli al Vangelo, in una cultura, e per altri versi crea una cultura stessa, reinventa una cultura, la feconda, cioè inventa anche una maniera di essere uomini. Questa forma di vita cristiana che inventa Benedetto, diciamo così, è un ideale concreto, praticabile, rivolto alle persone comuni, che questo è suggestivo, no? Bastava che imparassero a leggere e a zappare. Non è una cosa grandiosa. Questa forma di vita praticabile, che è un ideale insieme religioso, evangelico evidentemente, ma insieme anche sociale e civile. Certo, si può discutere, ma è suggestivo o no che possa esistere un cristianesimo che addirittura diventa umanesimo, diventa proposta di paideia, di formazione dell'uomo, e diventa addirittura cultura, civiltà, e diventa un recupero dell'idea che Dio ha sul creato, diventa una creazione secondo la volontà di Dio. Certo, una pretesa delicatissima, se non pretenziosa appunto, ma suggestiva, come è stato poi dimostrato nella storia. E che cosa suggerisce questo stile di vita? Incoraggia, per esempio, come primo valore la coltivazione razionale della terra. Uno dice, vabbè, ma questo cosa vuol dire? Pensate cosa vorrebbe dire oggi che i cristiani diventassero gli interpreti di una custodia seria del creato, dell'acqua, della terra, dell'umido, del fuoco, del calore, della sopravvivenza, degli animali, della vita, appunto, del mondo, ma della terra però, non del mondo in generale. Quindi incoraggia questo lavoro razionale della terra, e noi sappiamo quanto la bonifica dei territori, la crescita economica, la crescita poi della demografia, la possibilità dello sviluppo del fiorire del Medioevo sia dovuta in gran parte a quest'opera dei monaci, che hanno bonificato le terre. Ancora, suggerisce di salvare il patrimonio culturale e letterario dell'antichità. Tutto il patrimonio della cultura classica, che poi è entrata a fecondare in profondità tutta la cultura europea, la cultura greco-romana, è stata salvata in gran parte dai monaci, È interessante che dei cristiani conservino i libri, le filosofie, le letterature, le lingue, la parola, appunto. Ancora, il monachesimo di Benedetto ha spinto a una profonda trasformazione dei costumi, di quelli che noi chiamiamo barbari. Qui sarebbe interessantissimo entrare nei processi dell'evangelizzazione come processi di coltivazione di stili di vita, come trasformazione appunto etica, come maniera diversa di stare tra gli uomini, di costruire le case, di vivere appunto. E instaura profeticamente questo genere originale di vita che è la comunità guidata dalla regola e dall'abbate. Ecco, quest'opera geniale che Benedetto ha fatto nascere lungo gli anni attraverso la meditazione quotidiana della scrittura, che è l'opera divina per eccellenza, ma che però, vedete, univa profondamente al lavoro, alla cultura, quasi che fosse alla ricerca, ma questo è il senso della fede, fosse alla ricerca che la parola di Dio diventasse modo di vita, diventasse corporeità, diventasse modo di fare. Nasce appunto da questa meditazione quotidiana della scrittura, della lexio, della parola di Dio, della preghiera della parola di Dio, e dalla continua esperienza quotidiana della vita comune. La vita comune è la sorgente fondamentale di questa esperienza dell'efficacia della parola di Dio e dalla conoscenza degli uomini del suo tempo. È interessante vedere appunto come nasce uno stile di vita cristiano, un metodo di vita cristiana, attraverso l'ascolto della parola di Dio, un esercizio fraterno disciplinato, virtuoso appunto, e una partecipazione alle vicende del mondo, della storia, che va a creare uno stile di vita. Sono tutte cose, se noi avessimo tempo di fermarci, di leggerle e di riattualizzarle, diventerebbero di grande suggestione, no? Va a creare uno stile di vita equilibrato che armonizza il lavoro e il riposo. Pensate a una civiltà come la nostra, cosa vorrebbe dire recuperare l'equilibrio tra lavoro e riposo, la cura del corpo e la cura dello spirito insieme, la manualità, l'intelligenza, la spiritualità, il rispetto dei beni materiali, la cura della terra e la bontà del mondo, il sostegno degli altri come necessario, quindi la debolezza dell'individuo, il quale cerca la vita comune, il quale cerca l'aiuto degli altri, appunto. E d'altra parte conosce bene le difficoltà di vivere insieme agli altri e la fatica di imparare ad amare. E tutto questo centrato sulla preghiera, alla ricerca della parola di Dio. Inizia così la regola di Benedetto: ascolta, figlio, la parola di Dio, ascolta. Ma appunto non ascoltala così, ascoltala mentre muovi le mani, mentre incontri il fratello, mentre vivi. Scopri il comandamento di Dio appunto nel costruire la società, nel costruire la fraternità, nel custodire il mondo. Questo stile di vita, che come intuite è una formidabile forma di incarnazione del Vangelo, di traduzione del Vangelo, è anche ovviamente una risposta alle attese degli uomini e anche alle attese profonde dei costumi della vita della sua epoca, di quell'epoca. Per esempio, vi faccio due o tre esempi. Voi sapete che la società romana era tutta una società di classi. Ebbene, il cristianesimo, qui lo vedete, introduce l'esperienza della fraternità. Il monachesimo è esperienza di vita comunitaria e fraterna. In una società di caste invita all'uguaglianza, appunto. Un altro aspetto, in un tempo di invasioni, di immigrazioni terribili, violente per alcuni versi, inventa nella società e nella terra questi luoghi dell'ospitalità. I monasteri sono anzitutto luoghi dell'ospitalità, ma questo trasforma tutta una civiltà in ospitale, appunto. In una società patriarcale della forza, invita invece all'umiltà e al servizio. Si potrebbe andare avanti, io vi suggerisco, se avete qualche possibilità, di accostare la regola benedettina e di studiarla e anche di vederla, magari anche se non è così facile trovarla vissuta, però si può avere la fortuna di trovare qualche cristiano benedettino ancora, come è difficile trovare dei cristiani nelle parrocchie, ovviamente, no? Però vi consiglio appunto di coltivare questa ricerca, perché è una delle forme cristiane più riuscite, secondo me, più incarnate, che hanno scavato di più. E è chiaro che ricordare, diamo l'ultimo accenno a questo giro di discernimento, di valutazione, è chiaro che ricordare la figura e l'opera di Benedetto in questi anni, in questa nostra estate del 2003, vuol dire suscitare tutta una serie di reazioni di grande attualità, no? Di grande attualità. Quindi pensiamo alle vacanze, pensiamo alle creme, pensiamo alle valigie, però pensiamo anche un po' a sta roba, almeno noi cristiani non facciamoci prendere dai livelli alquanto sciocchi in cui tante volte queste cose si riducono al disinteresse, mi pare quasi generale, in cui si muovono queste cose. Noi stiamo vivendo, in realtà, quante volte ce lo siamo detti, stiamo vivendo tempi di cambiamenti che vanno a toccare anche il ruolo profondo, il destino del cristianesimo. Processi di integrazione economica, culturale, politica di nazioni e popoli, che dovrebbero mettere in discussione non soltanto i giochetti tra gli stati o i livelli del cambio dei soldi o i giochetti di sgarbi tra i personaggi, no, ma appunto dovrebbero mettere da parte nostra in profonda discussione la natura complessa e profonda dell'Europa e il destino che essa si è dato in questi ultimi secoli, soprattutto in chiave di dominio, di trasformazione del mondo, di sfruttamento del mondo, di crescita, di progresso. Questa è una china pericolosa che l'Europa ha creato e che sta facendoci vedere continuamente degli abissi pericolosi di distruzione del mondo, di ingiustizia nel mondo. Questi sono i momenti in cui riflettere se i modelli di vita su cui ci siamo mossi sono quelli della bonifica della terra, sono quelli della fraternità umana, o al contrario sono quelli di un'esaltazione che la scienza, la tecnica ci hanno dato e che noi adesso stiamo trasformando in una macchina inarrestabile. Quindi la riflessione profonda sulla natura della modernità, sulla centralità della ragione, della scienza, della tecnica e sul ruolo che l'Europa ha e deve avere rispetto a una geopolitica mondiale, cioè il compito della cultura occidentale. Qual è il compito della cultura occidentale, di cui giustamente vogliamo difendere le radici cristiane, se non quello dell'accoglienza, se non quello della custodia del creato, se non quella della fraternità e dell'ospitalità degli stranieri, dell'aiuto ai poveri? Sono questi i valori cristiani, poi, i diritti della persona, appunto, non i diritti dei ricchi di spadroneggiare il mondo. Il ruolo dell'Europa in questa mondializzazione, la cultura occidentale di fronte ai problemi della globalizzazione, un nuovo ordine mondiale, e in questo tutto il tema suggestivo della secolarizzazione. Anche queste sono cose di cui sarebbe bello fermarci a parlare seriamente. Cioè il fatto che la civiltà occidentale per molti versi ha bevuto in parte i valori cristiani e li ha digeriti e ormai non li ascolta più come cristiani, li ha fatti propri per alcuni versi. Allora, in questa cultura secolarizzata che ha laicizzato, ha razionalizzato per alcuni versi dei valori cristiani, il cristianesimo ha ancora un posto? Quale? Che funzione ha? Mi pare sciocco pretendere solo il diritto di riservare il posto a una religione. La fede è ben più pretenziosa, no? Per alcuni versi la fede accetta anche che la religione diventi più piccola, diventi una delle cose tra le altre, purché la fede fecondi la storia degli uomini, no? Quindi il ruolo del cristianesimo in Europa e nell'Occidente, i valori cristiani, che innegabilmente hanno contribuito a formare l'Europa. Sono stati secolarizzati, laicizzati, assimilati dalla ragione moderna. Possono sopravvivere in che modo? La fede è ancora significativa per l'uomo moderno. E il cristianesimo può essere ancora un fattore di civiltà. Abbiamo seguito, stiamo seguendo un po' i dibattiti sulla Costituzione europea, dove tutti sono d'accordo a dire non citiamo Dio, perché diventa discriminante in una società pluralistica delle diverse religioni. Ma neanche si riesce a riconoscere storicamente i valori cristiani dell'Europa. Questo è interessante, sembra un'ovvietà storica, eppure non trova per niente consenso. E quasi viene concesso a posizioni sociali conservatrici quasi un contentino, no? Questo riferimento ai valori cristiani. Ebbene, lo capite, la nostra responsabilità è quella di partecipare a questo dibattito insieme giuridico, politico, ma anche antropologico sulla Costituzione, di parlarne con i nostri figli. Non basta solo mandarli all'estero per fare le vacanze o imparare l'inglese. Sarebbe importante anche che capissero cosa sta avvenendo dell'uomo. Speriamo che i loro genitori capiscano queste cose qui, speriamo, perché non c'è da star molto allegri a guardarsi in giro. Non sembrano queste le questioni che preoccupano i genitori, di capire qual è l'antropologia che l'Europa sta mettendo alla base. Non mi pare di sentire tra i nostri amici tanti di questi discorsi. Quindi da una parte c'è da partecipare economicamente, giuridicamente, politicamente, culturalmente a questo dibattito. Dall'altra parte si torna sempre allo stesso discorso, c'è da fare le comunità cristiane, c'è da fare i monasteri, c'è da fare le cascine cristiane, c'è da fare le comunità cristiane, c'è da inventare figure effettive di vita cristiana, se no difendiamo le parole, difendiamo le istituzioni. Compito più urgente e più difficile è quello di inventare e di istituire dentro queste società moderne e secolarizzate. Questa è la sfida. Certo, uno può anche dire quello di tenere, ma non tieni più se tieni soltanto. Si tratta proprio di reinventare il cristianesimo. In queste società moderne e secolarizzate trovare forme di vita cristiana che tengano vive il Vangelo da una parte e rispondano alle aspirazioni più profonde dell'uomo di questo tempo. Si potrebbe rifare l'elenco di alcuni discorsi della regola di Benedetto tradotto oggi, l'equilibrio tra il lavoro e il riposo. Una visione dell'uomo che equilibra i valori del corpo e dello spirito, che insegni i valori della terra e l'amore alle lettere o alla cultura, che riconosca la necessità della solidarietà, delle forme di ospitalità e di comunità, e che al centro della vita metta l'ascolto del comandamento di Dio, della parola di Dio. Ecco, proviamo, mentre riascoltiamo ancora la voce del Signore che ci manda due a due attraversare le città, proviamo a riflettere un po' sul cristianesimo e su questa figura di cui invochiamo la benedizione.